Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9:04 minuti e 30 secondi di oggi, giovedì 4 settembre. Allora iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa, che parte dal web, parte da un articolo uscito ieri sul sito di Wired.it, un articolo molto interessante che approfondisce e prosegue una riflessione che qui a Pagina 3 abbiamo iniziato a fare ormai da una settimana, 10 giorni, e cioè il rapporto che esiste tra il terrorismo dell'ISIS e l'immaginario occidentale. ISIS, il terrorismo come una serie TV. Questo è il titolo dell'articolo di Simone Regazzoni, che è un filosofo che si occupa soprattutto di avvicinare la cultura popolare, la cultura pop, alle riflessioni della filosofia. Ma vediamo come argomenta Simone Regazzoni a proposito di questa vicinanza tra la serialità televisiva contemporanea e il terrorismo. Il terrore passa anche per il mezzo di comunicazione. Una forte regia mediatica rischia di produrre orrore e al contempo affascinare le nuove generazioni. Questo è il sottotitolo all'articolo di Simone Regazzoni, che è un sottotitolo che c'entra fino a un certo punto con le sue col ragionamento che espone in questo articolo, che così inizia. In una foto storica scattata alle 16:06 del 1 maggio del 2011 si vedono Barack Obama ed altri membri del National Security Team stipati in una sala accanto alla Situation Room della Casa Bianca. Fra l'altro il sito di Wired.it riporta anche questa fotografia, che è davvero molto eloquente. Sono tutti intenti a guardare un monitor che la foto non mostra. Assistono in diretta, grazie alle immagini trasmesse da un drone RQ-170 Sentinel, all'operazione Tridente che si concluderà con l'uccisione di Osama Bin Laden. Sulla destra della foto, Hillary Clinton, visibilmente preoccupata, si copre la bocca con una mano. Sappiamo che la foto è stata scattata subito dopo l'incidente accorso a uno degli elicotteri impegnati nell'operazione. Clinton, ricordando quel momento, ha dichiarato: «Sono stati minuti di grande tensione. Era come un episodio di 24 o un film di azione». Ecco, Hillary Clinton, nel rievocare un momento topico della storia contemporanea, l'assassinio, la cattura e l'assassinio di Osama Bin Laden, ha paragonato a quel momento a una serie televisiva, 24 in questo caso. Quindi è interessante questo meccanismo mentale, no? Si lavora sull'immaginario collettivo, e qui verrebbe proprio da tornare a pensare alle riflessioni di Jean Baudrillard, per esempio, su tutti questi aspetti, anche sul suo concetto di sciopero degli eventi negli anni 90. Diceva: non c'è stato più nessun evento, infatti si rifletteva sulla fine della storia, e poi a un certo punto sono tornati gli eventi, quindi tutto diventa evento, racconto, e l'evento va quindi va mitizzato, va raccontato, bisogna prendere le misure dinanzi all'evento, e queste misure che si prendono dinanzi all'evento vengono date soprattutto dalle serie televisive o comunque dall'immaginario televisivo. La tensione reale, ma continua a scrivere Simone Regazzoni in questo articolo uscito su Wired.it, che linkeremo anche sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, la tensione reale di quei momenti drammatici richiama quella della fiction, ma non per questo è meno reale. Anzi, la fiction cinematografica e televisiva viene chiamata in causa per dire quanto forte, quanto reale sia la realtà vista attraverso la videocamera di un drone. E questo perché l'esistenza storica e reale di quegli eventi è già filtrata dal medium della fiction televisiva e cinematografica. Un altro membro del National Security Team ha dichiarato che l'intera operazione si svolgeva esattamente come in un film blockbuster del tipo di Top Gun o Black Hawk Down. L'esperienza della guerra reale, oggi continua a scrivere Simone Regazzoni su Wired.it, l'esperienza della guerra reale oggi è già un'esperienza in cui si innesta una dimensione di fiction televisiva e cinematografica. Come scrive il Navy SEAL Mark Owen nella sua autobiografia, fare il casting del film Bin Laden era uno scherzo ricorrente. Chi avrebbe recitato la parte di chi nel film della missione che Hollywood avrebbe immancabilmente realizzato? Ma questo non vale solo per gli USA e i suoi militari, vale anche per oggi chi minaccia il mondo con il suo terrore. Ricordo anche che proprio nel mio ultimo periodo di conduzione, qui nel mese di giugno di quest'anno, avevamo anche letto un articolo uscito su doppiozero.com di Marco Belpoliti, molto bello, dedicato proprio alla filosofia del drone, quanto il concetto di drone, questa guerra che si combatte a distanza come un videogioco, stia modificando radicalmente la nostra percezione del mondo, come spesso succede con gli articoli di Marco Belpoliti e sul lavoro lavoro00.com, quello che si cerca è una nuova forma delle cose, provare a ragionare su quale forma stanno, che forma sta prendendo il mondo e il modo di pensare il mondo. Ecco, forse è una forma totalmente inedita che andrebbe analizzata proprio con gli strumenti dell'antica goetiana morfologia. Ma adesso non voglio perdermi i tanti rivoli di questo ragionamento che davvero è pieno di possibilità. Continua a scrivere Simone Regazzoni in questo articolo. Non si comprende nulla del terrorismo e della guerra contro di esso se non si tiene conto che guerra e terrore si affrontano nello spazio della cultura di massa e dei suoi media. Ha ragione Yaniv Leviathan quando sulla rivista del Collegio di Sicurezza Nazionale dello Stato di Israele scrive: «I nostri eserciti devono sviluppare capacità e abilità in campi fino a ieri non contemplati come militarmente rilevanti, come i videogiochi, i prodotti culturali, i videoclip e le trasmissioni televisive». Con le decapitazioni dei giornalisti americani James Foley e Stephen Sotloff, continua a scrivere Regazzoni su Wired, i terroristi dell'IS mostrano di essere consapevoli che oggi uno degli aspetti essenziali di quella che viene chiamata media warfare è l'immaginario, come anche evidenziato proprio nella giornata di ieri Adriano Sofri in un articolo su Repubblica. Ora l'articolo di Regazzoni continua e vi invito a leggerlo, ricordo, lo linkeremo anche sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, ma davvero qui ci sono moltissime riflessioni da fare. A me viene in mente un testo meraviglioso di Giordano Bruno, il De Vinculis, era un testo di magia in cui Giordano Bruno ragionava su come è possibile creare legami fra gli uomini, altri uomini, fra le cose e gli uomini, creare empatia, simpatia tra le cose. Diceva che fondamentalmente bisognava utilizzare i colori, l'udito, e fare in modo che le immagini, i simulacri riuscissero a penetrare attraverso i sensi, in questo modo creare legami. Uno studioso importante di religione come Culiano, uno studioso rumeno, leggendo il De Vinculis, aveva paragonato questo testo di Giordano Bruno, un grande testo contemporaneo sullo studio proprio dei media e della cosiddetta persuasione occulta. Beh, forse siamo ancora lì, siamo ancora agli studi di Giordano Bruno. Open Range, questo è il titolo del brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, un brano eseguito e composto da Kevin Hayes. Siamo nel 2005, ma insomma noi proseguiamo questa lettura con la consueta sventolata, cioè con il nostro percorso a volo d'uccello sulle pagine culturali dei quotidiani. Allora io vi segnalo oggi sulla Stampa un articolo che parte in prima e che poi prosegue per le pagine interne della cultura. Siamo a pagina 28, un intervento di Remo Bodei, quindi un altro filosofo, Remo Bodei, che ragiona sull'immaginario ancora una volta legato all'Africa, e lo fa per questo il testo che leggerà domani Remo Bodei a Carrara alle 17.30 sul Sagrato della Chiesa del Suffragio, in apertura di una rassegna culturale, di un festival con trattino vivere di cui è direttore scientifico. Questo festival ha proprio come tema principale l'Africa, il cuore del pianeta. Bodei scrive: la nostra Africa nascosta sotto i cliché, esotismi, immagini romanzesche che coprono una realtà economica in continua espansione. Anche qui è l'immaginario che si mescola, si abbraccia, contamina, non può che essere così ovviamente, quella che noi riteniamo essere la realtà, cioè le cose senza l'immaginazione, ma questa è per l'appunto un'astrazione della realtà. Nel nostro immaginario occidentale l'Africa possiede sostanzialmente due volti, uno positivo e uno negativo, scrive Remo Bodei sulla Stampa, dove la realtà si intreccia con la fantasia e i racconti degli esploratori, dei colonizzatori, dei missionari e dei mercanti del passato che hanno forgiato le nostre idee, si scontrano con i dati economici, politici e sociali del presente. Nel primo caso, essa è caratterizzata fin dall'antichità dalla presenza dell'oro, dalla varietà e dalla maestosa grandezza degli animali. Nel secondo caso, scrive più avanti Bodei sulla stampa, essa evoca fame, miseria, siccità. Appare spesso, in sostanza, come un continente senza speranza di riscatto. Ecco, partendo da questi due poli, il ragionamento di Bodei si sviluppa oggi sulla stampa, ma questo ragionamento verrà raccontato e letto domani a Carrara per il Festival Convivere. Così sulla stampa, invece, dal Messaggero di oggi, nell'apertura delle sue pagine culturali, cioè a pagina 23, c'è anche un articolo di Mario Avagliano che ci racconta di un libro di cui si sta parlando parecchio negli Stati Uniti, dedicato ad Eichmann e al, insomma, un modo diverso di leggere il lavoro di Hannah Arendt, La banalità del male, lo studio che ha fatto su Eichmann. Eichmann era un cinico nazista, non La banalità del male, così titola Il Messaggero. Si parla di questo libro scritto da una filosofa tedesca che vive ad Amburgo, Bettina Stangnet. Ne parlano, insomma, Eichmann prima di Gerusalemme, la vita non verificata di un assassino di massa. La Stangnet sostiene che l'Arendt fu ingannata dalla performance quasi teatrale di Eichmann al processo e aggiunge che forse per capire uno come Eichmann è necessario sedersi e pensare con lui. Così oggi il Messaggero. Invece vi segnalo, invece, dal Manifesto si ripubblicano alcuni grandi classici, in questo caso un classico della sociologia di Charles Bright Mills, L'immaginazione sociologica, lo ripubblica Il Saggiatore, e sia Benedetto Vecchi che Riccardo Mazzeo oggi sul Manifesto ragionano su questa ripubblicazione, un grande classico da usare per trovare il regno della libertà, riproposta dal Saggiatore L'immaginazione sociologica del teorico statunitense, assente nelle librerie da decenni. Un libro ancora attuale nella sua capacità di svelare e denunciare i limiti della parcellizzazione nella produzione culturale. Sono le 9:16:43 e con il brio che state ascoltando Kevin Hayes continua ad accompagnare in maniera sincopata la lettura delle pagine culturali di questa mattina. Pagina 3, scherzo, il suo brano è Open Range, un brano del 2005. Intanto vi dico il tema della puntata di oggi, tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Mentre la NATO discute da oggi la costruzione di nuove basi militari nel Caucaso, dalla Sardegna arriva un grido di protesta. Troppe basi militari e armi nell'isola metterebbero a rischio il territorio e la salute dei cittadini. Queste sono, appunto, una telefonata arrivata questa mattina a prima pagina, che verrà discussa, approfondita questa mattina alle 10 su Radio 3 da Pietro Del Soldà. A tutta la città ne parla. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo riprendendo a ragionare sull'immaginario. Abbiamo visto il terrorismo, perché, insomma, questo, c'è un pezzo di Valerio Magrelli su Repubblica oggi, pagina 37, che in realtà è uno stralcio dall'intervento di Valerio Magrelli uscito su Micromega, il numero dedicato sulla scuola, alla scuola, riflessione sulla scuola, dove Magrelli prova per l'appunto a ragionare su come riuscire a stimolare, vecchio problema, anche il termine stimolare ha qualcosa di lassativo, ma insomma, come si può fare in modo di energizzare, ecco, l'immaginazione degli studenti quando gli si propone i classici a scuola. Così i classici si trasformano in un'avventura. Appassionare i ragazzi ai grandi della letteratura si può, la ricetta Dante, il web è un po' di show. Questo, insomma, tentativo di sintetizzare un discorso un po' più complesso che fa Valerio Magrelli su Micromega, che oggi viene recuperato da Repubblica. Tutto potrebbe partire, scrive Magrelli, da una splendida immagine di Montaigne. Insegnare, e qui cito a memoria, secondo l'esempio dello stesso autore, insegnare non significa riempire un vaso, ma accendere un fuoco. Ecco, davvero, forse L'intera riflessione di Magrelli non è altro che la deduzione di tutte le conseguenze presenti, di alcune delle conseguenze presenti in questa affermazione molto bella di Montaigne. Ecco, dovendo celebrare e riassumere le mie nozze d'argento con la didattica, scrive Magrelli su Repubblica, non credo che potrei trovare motto migliore. Nel giro di poche battute, gli essè illustrano perfettamente la differenza fra due opposte concezioni del mondo scolastico. Da un lato sta una visione dello studente totalmente passiva, lo vediamo cioè ridotto a puro contenitore, semplice bacile, per quanto prezioso, che il docente dovrà limitarsi a riempire. L'immagine riprende un'identità di cultura primordiale, meccanicistica e unidirezionale, il che significa purtroppo anche tragicamente attuale, chiosa Magrelli. E ciò che il 68 condannava, peraltro in maniera alquanto ambigua, con l'espressione di arido nozionismo. Ma come far sì che lo studio di Dante, Manzoni, Leopardi appassioni gli studenti? Fra l'altro io ricordo che l'altro giorno, mi pare 2 giorni fa, proprio a Farnet c'è stato un interessante dibattito dedicato a Leopardi, Leopardi a scuola, il successo che Leopardi continua ad avere comprensibilmente tra gli studenti. Ecco, questi temi rientrano anche in quella riflessione molto interessante fatta l'altro giorno durante Fahrenheit a proposito di Leopardi a scuola. Tenterò di rispondere, continua a scrivere Valerio Magrelli su Repubblica, unicamente sulla base della mia esperienza personale. Il primo punto consiste nell'evitare di contrapporsi ai nuovi media, ma al contrario nell'appropriarsene allo scopo di puntellare, di spettacolarizzare lo studio. Ecco, ma in questa riflessione che è complessa, che fa Magrelli, che Repubblica pubblica fra l'altro soltanto una parte di quello del discorso più ampio che fa Micromega, c'è un punto che mi sembra interessante, cioè il tentativo di rispondere a quella famosa domanda che si pose anche Eliot: che cos'è un classico? Lui dice, Magrelli risponde, oggi disancorati come siamo da ogni rapporto mimetico, prescrittivo, normativo con i classici, abbiamo bisogno di ritrovare l'elemento vivifico ed energetico dell'ascolto. Dobbiamo riscoprire il carattere, qui è il Magrelli poeta che trova la parola giusta, il carattere elettrico di certe letture classiche, ed è quella sensazione proprio di scossa, di elettricità che tutti noi abbiamo avuto quando ci siamo avvicinati ai grandi libri, quelli che proprio ci hanno pettinato il cervello al contrario, insomma. Infatti, il rapporto tradizionale, continua a scrivere Magrelli, con le nostre origini culturali si va perdendo sia nella scuola sia nell'intera società. Ad abbandonarci, in una parola, non sono stati gli dèi, secondo quanto ricordava Hölderlin, quanto piuttosto i classici. Grave perdita, certo, che tuttavia, almeno da un punto di vista storico, potrebbe rovesciarsi in una situazione privilegiata. Ecco, per capire quale sia questa situazione privilegiata che si rovescia all'interno di questo discorso, vi invito a leggere l'articolo, a continuare a leggere l'articolo di Valerio Magrelli, che si può trovare oggi su Repubblica. Sono le 9:22 minuti e 20 secondi, continuiamo ad ascoltare il piano di Kevin Hayes, Open Range, un brano del 2005 che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali di Pagina 3. Magari, chissà, sta accompagnando qualcuno in macchina o in treno, ascoltando anche Radio 3 attraverso gli smartphone, sta accompagnando questa musica in direzione di Mantova, dove si è aperto il Festival di Letteratura di Mantova, si è aperto, andrà avanti fino al 7 settembre e Radio 3 lo seguirà con la postazione di Fahrenheit proprio a Mantova, Fahrenheit che sarà condotto in questi giorni dal direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi, che è in collegamento con noi. Buongiorno direttore.
Buongiorno Edoardo.
Allora, che succede? Cose magnifiche, i giornali ne parlano, oggi Avvenire apre le sue pagine culturali dedicando tutto al Festival della Letteratura di Mantova, oggi per l'appunto Fahrenheit apre con tutto il festival.
Beh sì, diciamo, che saranno magnifiche lo vedremo, siamo degli appassionati ma non così acritici, in genere c'è la possibilità di fare grandi incontri. Noi saremo da Piazza Leon Battista Alberti, sperando di offrire a chi è lì, a chi ci ascolta, non dico il meglio, ma quegli elementi dal programma molto ricco, come al solito vertiginosamente ricco, del festival. Tratti, noi ci siamo accorti ieri che con Susanna Tartaro e Michele De Mieri, che preparano come queste trasmissioni, che potremmo definire questa di quest'anno, anche a partire dagli ospiti che avremo noi già oggi, un'edizione col trattino, cioè come se Mantova trattino un mondo non solo di luoghi geografici. Oggi per esempio avremo questo straordinario autore dei Diari Ucraini, un libro che è una specie di scritto Andrei Kurpov, una registrazione indiretta di quello che sta accadendo, o avremo un inizio in cui ci sarà l'irruzione dei grandi temi posti alle nostre coste, da Lampedusa, ecco, quindi un'edizione col trattino che collega Mantova a altri luoghi del mondo, ma collega le discussioni del festival a un po' i temi di tutti i giorni. Io, ascoltando la tua rassegna stampa, ho visto che sono tutti temi che, per esempio, il tema dell'istruzione sarà presente moltissimo.
Certo.
Domani ci sarà l'attesissimo libro di Recalcati, tutto sulla scuola, anzi sull'ora di lezione. È un libro che più o meno parte da quell'osservazione che tu hai letto, l'osservazione che a memoria citava Magrelli da Montaigne: la scuola non è qualcosa che trasmette da un pieno a un vuoto, ma qualcosa che accende un fuoco. Ecco, mentre si discute, nei termini molto interessanti in cui stiamo discutendo, di riforma della scuola o di patto educativo, ecco, porre queste grandi domande, ecco, questo è il compito. Oggi inaugureremo, Edoardo, le trasmissioni con Nuccio Ordine. Nuccio Ordine, oltre a essere il maggior studioso, forse uno dei maggiori studiosi del tuo amato, di quel Giordano Bruno che hai citato con tanto trasporto poco fa, ha scritto un manuale, un manifesto che si chiama L'utilità dell'inutile. È un libro che ho letto e riletto con anche un po' di disagio, devo dire, quindi, perché rivendicare l'utilità di cose apparentemente laterali, marginali o in tempi di crisi economica superflue, e rivendicarne le conseguenze pratiche, anche le conseguenze morali, le conseguenze culturali. In fondo, sai, quando parliamo di libri e di cultura abbiamo sempre il timore che tutto questo sia una bolla incantata che non riesce a interloquire con i drammi, le tragedie, i veri problemi. Ecco, penso che questa edizione del festival non possa trascurare questa sensazione, e da qui partiremo oggi.
E da qui partirete oggi, Farnet, oggi pomeriggio da Mantova. Io ringrazio il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi, e partirete, fra l'altro ci sarà anche il grande Alfred Brendel, uno dei grandi pianisti, tra un po' magari ne parliamo anche con Guido Zaccagnini, ma insomma l'appuntamento con Farnet tutti i giorni fino a domenica 7 settembre col Festival della Letteratura di Mantova. Sono le 9:26 minuti e 55 secondi, ho già annunciato l'ingresso trionfale di Guido Zaccagnini in studio. Buongiorno Guido.
Ma perché trionfale?
Trionfale, così, perché mi piace l'idea del trionfo.
Sì, vabbè. Buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti.
Guido Zaccagnini è entrato mestamente dentro lo studio.
No, dal trionfo alla mestizia.
È entrato in studio, potremmo fare semplicemente. Guido...
Si parlava dell'inutilità o dell'utilità delle cose inutili, no?
Certo.
La mestizia dei trionfi.
La mestizia dei trionfi, siamo nel pieno. No, ma è meraviglioso, siamo qui negli ossimori insomma delle 9:27 del mattino. Bene, allora c'è anche un articolo che per certi versi un ossimori, io segnalo ai nostri ascoltatori, di Simonetta Caminiti oggi sul Giornale a pagina 16, che ci racconta una storia per alcuni versi pirandelliana: l'ultimo colpo di coda del gatto dalla doppia vita. È successo questo. Speranni si è diviso questo gatto tra due famiglie, una all'insaputa dell'altra, fino a quando un microchip lo ha smascherato. Ed è tutto il caso, è stato trascinato in tribunale. Una cosa che è successa, se ricordo bene, adesso ho cercato di vedere l'articolo, in Nuova Zelanda. Un micio australiano, scusatemi, si è tenuto stretto due vite per molti altri, capaci di sparire e di occultare le prove. Segnalo questa storia che è piuttosto divertente. Ma perché divertente? Perché ormai è un cliché, abbiamo parlato di immaginario questa mattina a pagina 3. Quando si pubblica, specialmente sui social network, una notizia sui gatti, questa notizia ha subito un immediato successo. Sono le notizie ruffiane che consentono di attirare l'attenzione di chiunque. Sono infatti popolari proprio le ironie sui cosiddetti gattini che si mettono sui social network. E io chiedo a Guido Zaccanini, con sprezzo del ridicolo, musicalmente, musicalmente, cosa corrisponde ai gatti? C'è qualche trucco musicale che viene utilizzato per ottenere subito un immediato consenso da parte degli ascoltatori?
Qui si rischia il codice. Allora, potrei dire che ci sono alcuni musicisti che fanno finta di essere ispirati dallo spirito creatore, il creator spiritus, al momento, no? Laddove poi non fanno altro che proporre, magari sul pianoforte, non faccio nomi, dei moduli ritmici, melodici, armonici del tutto stereotipati. E questo è molto ruffiano. Potremmo dire che ruffiano, dal mio punto di vista, la world music, perché mette insieme strumenti diversi, ma sempre con un atteggiamento prevalente, cioè eurocentrico, occidentalcentrico e così
però
via.
Però con l'illusione esotica di essere
esatto, poi si sente
corretti.
Un tombak, si sente un oud, si sente un, non so, una vigna indiana, e allora tutto questo funziona. E poi prima di dire invece al contrario, qualche cosa di molto scostante era quello che nel Medioevo veniva chiamato il diabolus in musica, cioè un intervallo di quarta aumentata che era talmente brutto, talmente dissonante, che veniva considerato proprio un'opera del demonio, un artificio demoniaco. E poi non so, tante cose.
Insomma, questi sono i miau miau della musica, sì. Ma vediamo quali eventuali miau miau della musica, oppure ronf ronf della musica. Ma no, ci presenterà Guido Zaccanini a Primo Movimento.
No, parleremo.
Sai che è la seconda volta che miagoliamo in radio. In
sì, è vero.
C'è
è
una
vero.
Cosa di...
prima dell'estate, ricordo, ci furono le musiche dedicate ai gatti.
Dedicate ai gatti, no. Vabbè, so faremo.
Ecco, un po' ruffiano per certe cose era Rachmaninoff, in alcune sue composizioni, di cui ascolteremo tre Etudes de Tableau. E poi Donizetti. Ecco, potremmo dire che di Rachmaninoff facciamo una sventolata di etude. Ho pensato, magari interpretando un pensiero di alcuni ascoltatori, che la prossima volta che dici sventolata ti do una sventola.
Tu non le arrivano dei messaggi meravigliosi. Anche
contro o a favore la sventolata?
Contro.
Ah,
ecco. Io mi diverto.
Tu sei un irriducibile.
Sono irriducibile. Guido Zaccagni, tra pochissimo, con Primo Movimento. Questa mattina insieme a una sventolata alla console di Luciano Panice, una sventolata in redazione di Isabella Carbone e alla sventolata della cura della regia di Gianfranco Rossi. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3 domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.